Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te. E la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Questa mattina il Vangelo ci introduce in maniera forte nel tema che vogliamo meditare. Il tema di oggi è Gesù vivo nel nostro cuore, ma vivo nella società, nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Allora il Vangelo ci presenta l'avvenimento più importante, quando finalmente c'è il contatto diretto fra Dio che vuole amare le sue creature e la scelta di una creatura che si rende disponibile totalmente a Lui. E in quel momento lo Spirito Santo, che giustamente è stato definito lo sposo di Maria, si unisce a Maria e genera nel suo utero il corpo fisico di Cristo. Capite che è proprio il contatto fra Dio eterno, che per noi è il tutto, con la piccola, povera realtà umana, e avviene proprio in quel momento quando l'angelo dice a Maria che il Padre ha scelto che la seconda persona della Trinità, quindi il Verbo eterno, assumerà un corpo umano per vivere la nostra stessa esperienza e condividerla totalmente. Nell'assenso di Maria c'è questo incontro fondamentale in cui finalmente l'umanità è piena di Spirito Santo. E c'è questo piccolo germe, ma nel cuore di Maria è già presente la salvezza. Maria ha avuto questo dono, no, non è come dire, un merito, non ha meritato lei, come d'altra parte noi non meritiamo nulla, ma è sempre un dono gratuito che scende dal Padre, che ci raggiunge, che ci riempie e che ci rende capaci di rispondere al suo amore con altrettanto amore. Allora capite che la parte che mediteremo stamattina anche con Giuseppe è proprio il fatto che Gesù è con noi, ma nella nostra famiglia, nella nostra casa. Un'ultima sottolineatura che mi pare molto bella è nelle parole che ha detto l'angelo e che noi ripetiamo con amore, spero, quando recitiamo l'Ave Maria. Noi diciamo Ave Maria, l'angelo ha detto molto di più, ha detto rallegrati, esulta di gioia. Straripa di gioia, perché veramente sta avvenendo la cosa più bella, più importante, e quindi anche noi quando diciamo l'Ave Maria dobbiamo dirgli proprio, sentiamo che in te c'è la pienezza dell'amore del Signore, e poi aggiunge, piena di grazia. E l'italiano fa fatica a esprimere la parola originale che noi troviamo nei testi che sono arrivati fino a noi dai primi secoli. Vuol dire che Maria è impregnata di grazia, non so come dire, che non ci rimane neanche una cellula che non sia piena di che cosa? Della vita stessa di Dio, perché la parola grazia non è solo la bellezza, non è solo la gratuità, ma è anche il fatto proprio della vita di amore di Dio, che noi definiamo terza persona della Trinità, Spirito Santo, che riempie perfettamente la persona di Maria. E allora la terza frase che dice l'angelo, il Signore è con te, è la logica conseguenza. Pensate che anche noi cominciamo sempre dicendo il Signore sia con voi, e sembra buongiorno, ecco, detto così, e la gente risponde a volte distrattissima e con il tuo spirito, ma stiamo dicendo la cosa più bella del mondo, che la nostra vita è piena di Dio. Io lo dico a voi e voi rispondete a me, dovremmo dirlo quasi, direi, proprio gridandolo con amore, con gioia, con esultanza. Allora, quello che è avvenuto in Maria è veramente l'episodio determinante, perché da quel momento comincia l'umanità di Cristo, che poi si immolerà per noi e nel suo sacrificio riconcilia non solo Maria, che è già riconciliata, ma riconcilia tutte le creature e diventiamo figli, anche noi, uniti con Maria, figli dell'unico Padre. Allora, Davide nella prima lettura voleva costruire una casa a Dio, è un po' presuntuoso Davide, e Dio gli ha risposto, te la costruisco io la casa. Allora Giuseppe, ci dici un po' come vedi tu questa costruzione che Dio fa nelle nostre famiglie della sua casa?
Sì, diciamo, io vorrei partire proprio da quello che ha sottolineato Don Ferdinando, del fatto nuovo e grandissimo della presenza di Dio, della presenza del Signore. Quando parliamo di Sacra Famiglia, che poi è il modello a cui con il cuore ci ispiriamo, poi nei fatti magari non ce la facciamo, pensando alla Sacra Famiglia magari ci verrebbe di pensare alla figura di Giuseppe, che è una persona onesta, un lavoratore, una persona molto religiosa, una persona che sa a un certo punto abbandonare le sue idee per mettersi nelle mani del Signore, che accompagna Gesù dedicandogli il suo tempo in maniera continua. Oppure giustamente pensiamo a Maria, che dice quel sì decisivo per tutta la nostra, per la nostra vita, che è madre premurosa del Signore, ma che in maniera ancora più forte è madre premurosa e continua per noi, perché continua a donarci la sua grazia. Però quello che rende sacra quella famiglia è la presenza del Signore. E questo, diciamo, è quello che dovrebbe essere il nostro modello e l'obiettivo delle nostre famiglie, quello di avere con noi presente il Signore, quindi di vivere come era la situazione di Giuseppe e Maria, vivere con Gesù in casa, che è diciamo, una prospettiva che sembrerebbe nuova, perché ci potremmo chiedere cosa cambierebbe la nostra vita se questo avvenisse. In realtà, se ci pensiamo bene, questo è già avvenuto, perché Gesù è nato, è morto ed è risorto per noi già da tempo. Allora vivere con Gesù in casa ci dovrebbe prima di tutto far riflettere che per casa non dobbiamo intendere le mura, un'abitazione, ma dobbiamo intendere il luogo e le situazioni in cui possiamo sperimentare direttamente, attraverso il sacramento del matrimonio, cos'è l'amore di Cristo. E se ci pensiamo bene, il matrimonio è un sacramento che viviamo tutti i giorni, è un sacramento che marito e moglie vivono tutti i giorni appunto in questa casa, in queste situazioni, dove dobbiamo avere la possibilità di capire che per me che sono Giuseppe, che ho sposato Michela, Cristo è Michela. E in qualche maniera misteriosa, per lei che ha sposato me, io sono Cristo. E ancora di più, questo è qualcosa che trasferiamo in maniera forte donando la vita ai nostri figli, accogliendoli. Loro, i nostri figli, testimoniano questo amore grande nel fatto che si affidano a noi totalmente, almeno fino a un certo periodo della loro vita, poi iniziano a cercare i loro percorsi. Ecco quindi che è il vivere con Gesù in casa, ma non in casa come una figura esterna, ma come qualcosa che è dentro di noi, e che ci scambiamo reciprocamente nell'amore coniugale e nell'amore verso i figli, dà la possibilità reale di donarsi totalmente, di essere fedeli tutti i giorni della vita, di guardare con serenità e donando quello che si ha ai nostri figli, perché questo è quello che è vivere con Gesù in casa. Non è una cosa diversa, è una cosa che è straordinaria, come tutte le cose di Cristo nell'ordinarietà.
Sì, sottolineo due affermazioni di Giuseppe molto belle. La prima è quando ha detto che lui è il Cristo per sua moglie e Michela è il Cristo per lui. Il significato è molto bello, perché dal giorno del battesimo noi siamo una cellula viva del Signore, dell'unico corpo, lui il capo, noi le membra. Cristo vive nel nostro cuore. Ma nel giorno del matrimonio, ecco la seconda affermazione, lo sposo ha detto alla sposa che è pronto a dare la vita per lei. Non la sposa per ridere, non la sposa così per qualche giorno, ma totalmente. Poi sappiamo che non è morte, ma è dono di vita giorno per giorno, ma che fatica. E quindi veramente è un dono che continua. A differenza degli altri sacramenti, il sacramento del matrimonio costituisce proprio i due sposi ministri della celebrazione, il prete e testimone, e loro due si dicono il loro amore, e in quel momento veramente lo sposo assume la personalità di Cristo che dà la vita per la sposa, e la sposa assume la personalità di Cristo che dà il suo amore per lo sposo. E questo è veramente un mistero grande, ma bello, perché allora io non ho bisogno di andare in chiesa a cercare il Signore. Quando nella mia famiglia ci doniamo, diciamo, si donano gli sposi reciprocamente l'uno all'altro, sia nella sessualità, ed è un atto di culto a Dio, è liturgia dell'amore. Dio veramente in quel momento è particolarmente presente con la sua forza, tanto che può generare la vita. Guardate la grandiosità. Quindi essere Cristo l'uno per l'altro è il dono grande del matrimonio. Per cui, ti dicevo, non c'è più bisogno di venire in chiesa a cercare Cristo. Io ce l'ho in casa perché io sono il Cristo per mia moglie e mia moglie è il Cristo per me. Questo vuol dire che devo prendere molto sul serio la relazione, il perdono, l'ascolto, la comprensione, la fatica di riprendere tutti i giorni a educare anche i figli, a volersi bene. Nella malattia e nella salute, nella povertà e nella ricchezza. Capite le belle parole del rito, della celebrazione, che diventano realtà nella vita concreta. Ecco, a me pare molto bello questo aspetto. Quindi è chiaro che dopo possiamo dire, ma allora la casa, la famiglia, non i muri, ma la famiglia è una piccola chiesa, perché il Signore è presente. Poi veniamo in chiesa, d'accordo, ma queste mura non hanno un valore particolare, hanno valore perché ci sono i cuori pieni di fede e d'amore. Allora torniamo a Maria, proprio perché mi pare che la conclusione diventa logica. Il brano con cui l'angelo ha cominciato a dire a Maria questa bellissima realtà, che Cristo è presente finalmente nella storia e che lo Spirito vive dentro di lei, questo brano termina con una frase importantissima: nulla è impossibile a Dio. Ma ci fidiamo o non ci fidiamo? Quanti problemi nella nostra vita, quanti casi che non riusciamo a risolvere. A Dio nulla è impossibile, allora io mi affido. Capite anche lo spirito del Natale, non è solo il fatto della tenerezza, ma è proprio il prendere sul serio l'idea che Dio ha in mano la mia vita, l'ha pensata dall'eternità, la aiuta e la sostiene giorno per giorno, e a Lui nulla è impossibile, anche dove io fallisco, anche dove purtroppo non riesco a realizzare il matrimonio, l'educazione dei figli. Nulla è impossibile a Dio, a te li affido, Signore, e qui sgorga davvero la preghiera di tutta la comunità. Ecco, chiediamo allora, continuando l'Eucaristia e ringraziando tanto di queste quattro domeniche questa analisi del tema della famiglia, ecco, riprendiamo l'Eucaristia dicendo: Signore, che bello, in Maria Tu ci hai fatto capire con chiarezza che ci ami ad uno e vivi nei nostri cuori. Aiutaci a essere fedeli come Maria, disponibili ai Tuoi progetti, perché a Te nulla è impossibile. Grazie Giuseppe.